Allora, vorrei fare una cosa un po' insolita stamattina, e cioè vorrei riprendere il messaggio di domenica scorsa e approfondire un punto, soltanto un punto di questo messaggio, perché dopo la predicazione, cioè dopo il culto domenica scorsa, diversi fratelli si sono avvicinati a me e abbiamo parlato insieme. E sembra che forse stessero applicando non nel modo giusto, biblico, quel punto. Uno di questi, se vi ricordate, abbiamo letto, e possiamo aprire le nostre Bibbie di nuovo a Primo Samuele capitolo 8, che abbiamo visto insieme domenica scorsa, dove abbiamo visto un peccato molto grave del popolo di Israele. Il peccato di questo popolo era quello di chiedere un re. Era un peccato molto grave perché in realtà Dio era il re di Israele e quindi non avevano bisogno di un re umano, ma loro volevano avere un re come gli altri popoli, come le altre nazioni. E il secondo punto che ho sottolineato, o la seconda verità molto importante in questo brano domenica scorsa, è che vediamo che l'Eterno, malgrado questa richiesta assurda che il popolo fece di volere un re come le altre nazioni, un re umano, quando Dio era il loro re, la cosa che mi ha colpito tantissimo è che l'Eterno ascoltò la voce del popolo, anche se era contro la sua volontà, perché il piano di Dio era che Israele avesse Dio come re, l'Eterno, Yahweh, il creatore dei cieli e della terra. Lui era il re del suo popolo Israele. Però lo dice tre volte qui in Primo Samuele 8 che Dio l'Eterno ascoltò la voce del popolo. E nel versetto 7, guardiamo il versetto 7. Allora, Primo Samuele 8:7. Allora l'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà. Poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Poi ancora nel versetto 9, ora dunque dà ascolto alla loro voce. Abbi cura però di avvertirli solennemente, di fare loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. E quindi Dio, nel rispondere alla richiesta del popolo per un re, dice chiaramente nel versetto 8 che era contro la sua volontà, nel versetto 7 che abbiamo già letto, quando dice: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te ma me, affinché io non regni su di loro. Perché, e quindi Dio dice chiaramente, poi aggiunge nel versetto 8: agiscono con te come hanno sempre agito, dal giorno che li feci salire dall'Egitto fino a oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque dà ascolto alla loro voce. Poi, oltre che Dio dice chiaramente al popolo di Israele attraverso il profeta Samuele che questa richiesta era contro la sua volontà, anzi, chiedendo un re stavano respingendo Dio. E poi però dal versetto 10 in poi, che non leggerò perché l'abbiamo letto la settimana scorsa, Dio attraverso il profeta Samuele fa tutto un elenco di quello che poi questo re umano avrebbe fatto, perché avrebbe preso i loro figli per farli guerrieri, soldati, servi, avrebbe preso le figlie per farle serve, avrebbe preso delle loro terre per il suo regno, cosa che Dio non faceva come re di Israele, perché Dio non ha bisogno delle cose materiali. E Dio fece questo perché voleva che il popolo capisse che quello che stava chiedendo era contro la sua volontà, e quindi che il popolo si pentisse di questa richiesta e che accettasse Dio come suo re e che non facesse come le altre nazioni, perché il problema era quello, che il popolo voleva fare come le altre nazioni, e non si può amare il mondo e Dio allo stesso tempo. Quando dico il mondo, le cose del mondo, non le persone. Le persone le dobbiamo amare, dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Gesù ha tanto amato il mondo, cioè le persone, che ha dato suo figlio, ha dato in sacrificio sulla croce per i nostri peccati, per darci la vita, il perdono dei peccati, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il cuore di Dio. Dio ama il mondo, nel senso le persone del mondo, ma Dio non ama il sistema del mondo, che in questo momento è sotto Satana, e quindi Dio odia il peccato. E noi non possiamo amare il mondo e amare Dio allo stesso tempo. E questo era il peccato di Israele. Era un peccato perché era un affronto a Dio. Era un'offesa contro Lui. Perché il popolo voleva il mondo, essere come le altre nazioni e non seguire veramente il suo Dio, che lo aveva salvato dall'Egitto. E quindi cosa avevo sottolineato in questo secondo punto la settimana scorsa? Perché poi vediamo che Dio invece ascolta la voce del popolo. Il popolo non ascolta la voce di Dio, e alla fine di tutto quello che Dio dice per incoraggiarli a ravvedersi, nel versetto 19 abbiamo la risposta del popolo. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele. E disse: no, ci sarà un re su di noi, anche noi saremo come tutte le nazioni. E però viene detto tre volte, ancora nel versetto 22 viene ripetuto, che l'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla loro voce, fa regnare su di loro un re. E allora cosa capiamo? Abbiamo detto la settimana scorsa che a volte c'è una differenza tra quello che Dio vuole e quello che permette. Quindi, quando faccio sì quello che Dio vuole, no, scusate, quando faccio quello che Dio permette, ma che non vuole, cosa vuol dire? Vuol dire che sto peccando. E quindi l'insegnamento la settimana scorsa era che quando conosciamo la volontà di Dio, perché è stata rivelata ed è scritta nella sua parola, eppure ci intestardiamo e insistiamo a non fare la sua volontà, ma a fare la nostra volontà, ad avere o volere quello che vogliamo noi, a volte Dio può dire: va bene, stabilisco su di voi un re. Volete per forza un re umano come le altre nazioni? Allora vi darò un re. E così ha fatto Dio. Ma capiamo bene dalla sua parola qui che non era la sua volontà, ma Dio l'ha permesso. Non è sempre così, eh? Tante volte la volontà di Dio e quello che Lui permette sono la stessa cosa, ma a volte, quando ci intestardiamo, pur conoscendo quello che Dio vuole, vogliamo un'altra cosa, vogliamo essere come il mondo e non come vuole Lui, avere quello che vogliamo noi, Dio a volte dice: va bene. Però dobbiamo capire, anche se Lui lo permette, se Lui permette una certa cosa nella nostra vita, ma che non è secondo la sua volontà, è peccato. E quindi quando facciamo quello che lui permette, ma che non vuole, stiamo peccando. E poi è sorta subito la domanda, ma allora come faccio a distinguere quando succede che quello che Dio vuole è diverso da quello che Dio permette? Come faccio a distinguere? Beh, abbiamo dato la risposta la settimana scorsa, con la parola di Dio, con la Bibbia. Però dopo il culto, appunto, ho parlato con diversi fratelli e sembrava che non fosse chiara questa cosa. E perché diversi di questi fratelli mi hanno chiesto riguardo alle cose non scritte nella Bibbia. Perché hanno detto, ok, tu hai detto che per capire quando succede che la volontà di Dio è diversa da quello che lui a volte permette, come facciamo a capirlo? Dalla sua parola. Ma per le cose non scritte, come facciamo a capire la differenza tra quello che Dio vuole e che invece a volte permette, e quindi possiamo trovarci nel peccato senza rendercene conto? Si possa rischiare allora di fare qualcosa che Dio permetta ma che non voglia, e quindi peccare? E questa era la loro domanda. E allora ho pensato che forse questa domenica, visto che di nuovo toccava a me di predicare, di approfondire allora a questo punto, che la risposta è no. Se uno non c'è il rischio, beh sì, sì e no. Il rischio c'è di fare qualcosa che Dio non vuole, che non è scritto, ma quando c'è questo rischio? Perché qui con il popolo di Israele non era il caso del popolo di Israele. Allora io vorrei fare degli esempi, che soprattutto per i giovani, infatti ho parlato proprio di queste cose in un convegno dei giovani l'anno scorso a Libe con i nostri giovani, anche quelli di Dragona. Abbiamo parlato proprio, tra le altre cose, di come capire la volontà di Dio per le cose che non sono scritte nella Bibbia, per non rischiare di trovarci nel peccato, perché magari Dio permette qualcosa che però non vuole. Ma non era il caso di Israele qui. Perché non era il caso di Israele? Perché conoscevano la volontà di Dio. Dio aveva parlato chiaro attraverso il profeta Samuele. Avevano già la parola scritta, la legge, quindi i primi 5 libri della Bibbia attraverso il profeta Mosè, avevano quello, e avevano poi comunque le rivelazioni dei profeti che stavano in Israele, che davano al popolo la parola di Dio, quindi facevano capire al popolo di Israele la volontà di Dio. E qui nel capitolo 8 di Prima Samuele Dio ha parlato molto chiaro col popolo e ha fatto capire che non era la sua volontà che chiedessero un re, perché chiedendo un re, per essere come le altre nazioni, avrebbero respinto Dio come re. Quindi era un peccato, un affronto proprio diretto a Dio. E quindi sapevano qual era la volontà di Dio. Ma la domanda di questi fratelli era, ma come faccio quelle cose che non so? Per esempio, soprattutto i giovani, no? Fare l'università invece di lavorare. E se si decide di fare l'università, quale facoltà? Oppure se si sceglie di lavorare, quale lavoro? Che carriera fare? Oppure servire il Signore a pieno tempo invece di lavorare? Una scelta che ho fatto io insieme a Cristian, mia moglie, tanti anni fa. E parlando di mia moglie, anche un'altra scelta grande, importante, che, ma sono tutte cose non scritte nella Bibbia, giusto? Quindi sposare una ragazza invece di un'altra. Ma ci sono cose scritte, la Bibbia è piena di diciamo, paletti di istruzioni, di guida per la nostra vita. Ci dà tanti di quei principi che se noi seguissimo quei principi capiremmo molto, sapremmo dare tante risposte alle cose non scritte applicando i principi della Bibbia. E poi il Signore, oltre che darci la Bibbia, prima di tutto e soprattutto, ma noi che abbiamo creduto in Gesù abbiamo lo Spirito Santo che ci guida, abbiamo la preghiera, e il Signore ci guida attraverso la preghiera. Poi quando siamo piccoli abbiamo i genitori, la Bibbia dice che dobbiamo essere ubbidienti ai genitori, e quindi Dio si serve dei genitori per guidarci. E poi durante tutta la vita, poi quando si va a scuola abbiamo i maestri, poi i professori, e poi i docenti che sono autorità nel campo loro. Quando siamo sulla strada c'è la polizia, c'è il codice stradale, abbiamo il governo, abbiamo il sindaco, abbiamo tante autorità che ci mette sulla nostra strada, e la Bibbia ci dice che dobbiamo essere sottomessi a queste autorità, perché anche se non sono credenti queste autorità, lo stesso sono servi di Dio, cioè Dio si serve di loro per guidarci. E poi c'è la Chiesa. Ecco, questo è un motivo importante perché il Signore vuole che noi frequentiamo la Chiesa, anzi che la nostra vita giri intorno alla Chiesa, che sia un punto di riferimento per noi. Siamo la famiglia di Dio, la famiglia spirituale, quindi dobbiamo muoverci insieme, dobbiamo stare insieme, dobbiamo frequentarci e dobbiamo aiutarci a vicenda. Poi ci sono gli anziani, i fratelli più maturi che possono guidarci con la loro esperienza, conoscenza biblica, e poi le persone che ci sono vicine, che sono forti nel Signore ma che ci conoscono bene perché ci sono vicini, allora possiamo anche imparare da loro, essere guidati da loro. Ci sono tanti modi che il Signore usa. Ma io per il resto del tempo vorrei sottolineare due brani importantissimi che per me sono stati determinanti per tanti anni, soprattutto il secondo brano. Il primo brano che leggerò l'ho scoperto dopo. Il primo brano, grazie a Dio, e grazie a un fratello più grande di me quando io ero giovane, mi ha fatto capire il secondo brano che vedremo insieme. Ma il primo brano l'ho scoperto man mano che leggevo e studiavo la parola di Dio. Allora, torniamo alla legge di Mosè proprio. La legge di Mosè sono i primi 5 libri della Bibbia che Dio ha dato ad Israele per guidare il popolo, la sua parola, per iscritto attraverso il profeta Mosè. E guardiamo l'ultimo di questi 5 libri, che è Deuteronomio, capitolo 29, versetto 28, l'ultimo versetto del capitolo 29 di Deuteronomio. Quindi siamo nell'ultimo libro scritto da Mosè, profeta di Dio. Siamo verso gli ultimi capitoli di questo ultimo libro, e questo ultimo libro, Deuteronomio, non è altro che una raccolta degli ultimi discorsi che Mosè ha fatto con il popolo Israele prima di andare col Signore, perché Mosè, a causa di un peccato, non poteva entrare nella terra promessa, e il Signore l'avrebbe preso, e quindi il popolo sarebbe andato avanti con Giosuè come condottiero per conquistare la terra promessa. Però Dio ha voluto dare questi discorsi, discorsi di addio di Mosè, prima che lasciasse il popolo per andare col Signore e prima che il popolo entrasse nella terra promessa. Quindi discorsi molto importanti. E in questo discorso, nel capitolo 29, al versetto 28, Mosè dice una cosa estremamente importante. Dice questo: le cose occulte, cioè le cose nascoste, non rivelate, quindi le cose del mondo spirituale. Mosè dice: le cose occulte appartengono all'Eterno nostro Dio, ma le cose rivelate, quindi non nascoste, perché Dio le ha rivelate per mezzo dei suoi profeti, poi queste cose sono state scritte, ed ecco abbiamo l'Antico Testamento prima che è stato dato a Israele per mezzo dei profeti, e poi abbiamo il Nuovo Testamento che è stato dato alla Chiesa per mezzo dell'ultimo profeta, Gesù Cristo. Gesù Cristo non era soltanto profeta, è il Figlio di Dio, è Dio incarnato ed è venuto soprattutto per morire per i nostri peccati, per risolvere il problema del nostro peccato, perché potessimo avere il perdono dei peccati e la vita eterna, essere salvati dal giudizio di Dio e quindi dalla condanna eterna. Questo è il motivo principale perché Gesù è venuto, ma Gesù era sempre profeta comunque, e quindi lui aveva il compito di dare alla Chiesa nascente la parola di Dio, che poi gli apostoli hanno messo per iscritto, e abbiamo il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è l'insegnamento degli apostoli, ma l'insegnamento degli apostoli è la parola di Gesù Cristo, l'ultimo profeta. E quindi vedremo un versetto dall'Antico Testamento e uno dal Nuovo. Ma adesso, tornando a Deuteronomio 29-28, allora Mosè dice: le cose occulte appartengono all'Eterno nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Questa legge cos'era? Sono i primi 5 libri della Bibbia, che finiscono con Deuteronomio, e Mosè sta per finire questa rivelazione da Dio, che sono questi ultimi discorsi in Deuteronomio. E quindi questa era la Bibbia per Israele fino a quel punto. Non avevano altre rivelazioni da Dio. Poi Dio avrebbe mandato altri profeti, e per mezzo di loro avrebbe dato loro altri libri, altre rivelazioni, quindi che poi queste rivelazioni sono state documentate per iscritto, e così abbiamo l'Antico Testamento. E poi arriva Gesù, l'ultimo profeta, che per mezzo di lui Dio ci dà il Nuovo Testamento. E quindi per noi la Bibbia va dalla Genesi fino all'Apocalisse, quindi Antico e Nuovo Testamento. Ma per il popolo Israele in quel momento la Bibbia erano questi primi 5 libri di Mosè: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E allora ripeto questo versetto: le cose occulte appartengono all'Eterno nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Allora, in questo brano, qual è la responsabilità di Dio e qual è la responsabilità nostra o di Israele? Qual era la responsabilità di Dio? Di cosa si doveva occupare Dio, quindi? E qual era la responsabilità di Israele? E di cosa, quindi, doveva occuparsi Israele? Beh, le cose non rivelate, nascoste, occulte, quelle, dice Mosè, appartengono all'Eterno nostro Dio. Allora vuol dire che non è per noi. Le cose non scritte, non rivelate, non erano per Israele. Erano cose estremamente importanti, ma appartenevano a Dio. Quindi lui aveva la responsabilità di occuparsi delle cose non scritte. Invece il popolo di Israele, qual era la sua responsabilità? Di occuparsi delle cose rivelate, che fino a questo momento erano i primi 5 libri della Bibbia. Quindi dove deve stare la nostra attenzione? Soprattutto è un problema dei giovani, perché i giovani devono, proprio perché sono giovani, hanno grandi decisioni importanti che hanno una portata a volte per tutta la vita da prendere, no? Chi sposare, chi non sposare, se sposarsi o non sposarsi, che lavoro fare e via dicendo. Grandi decisioni che i giovani prendono. Però comunque penso che tutti quanti possiamo, io non sono più giovane come vedete, Però io mi identifico nei giovani ancora, perché comunque devo prendere decisioni ogni giorno. Per esempio, anche quando 6 anni fa, gli anziani della Chiesa ci hanno chiesto di... non ce l'hanno imposto, ci hanno invitato a tornare a Roma per collaborare con la Chiesa, per fondare una Chiesa Tomese. Noi stavamo ancora in Albania come missionari. Ma già il fatto che stavamo in Albania come missionari non è scritto da nessuna parte nella Bibbia che Jonathan e Christian nel 1994 dovevano trasferirsi in Albania per predicare il Vangelo lì, per fare discepoli, fondare chiese. Non è scritto nella Bibbia che noi nel 94 dovevamo trasferirci in Albania a fare i missionari. Stavamo facendo i missionari nel Foggiano, ma anche non è scritto nella Bibbia che prima dovevamo andare nel Foggiano a fare i missionari. E poi il fatto di tornare a Roma, di accettare l'invito degli anziani di collaborare con Chiesa Berea per fondare una chiesa pomese, non è scritto nella Bibbia. Infatti noi siamo tornati, e forse vi scandalizzerà sentire questo, noi siamo tornati perché volevamo tornare, perché volevamo accettare l'invito degli anziani, perché volevamo collaborare con la Chiesa e fondare una Chiesa Pomezia. L'abbiamo fatto perché volevamo farlo, non perché era scritto. Allora, magari pensate, ma se non era la volontà di Dio e l'ha permesso, allora non stai nella volontà di Dio, Giona. Come fai a sapere? Io non mi preoccupo di quello, perché quelle cose stanno nella sfera spirituale, del mondo spirituale di Dio, delle cose occulte, delle cose nascoste, non rivelate. Siccome Dio non mi ha rivelato, se fosse la sua volontà che rimanessi in Albania o tornassi a Roma, io non mi devo occupare di quello. Quello ci pensa Dio. È importante, è molto importante agli occhi di Dio se stiamo in Albania o stiamo a Roma, però non è importante per me, non è mia responsabilità. Ci deve pensare Dio, perché come faccio a sapere qual è la volontà di Dio, distinguere se a volte succede tra la sua volontà e quello che permette? Non è mia responsabilità. La mia attenzione non deve essere sulle cose non scritte. Ci pensa Dio a quelle cose. Ci pensa Lui ad aprire e chiudere le porte, a pianare la strada. Dio si serve di come ci ha fatti, con la nostra personalità, il nostro carattere, le cose che ci piacciono, perché Dio ci ha creati. Lui si serve delle circostanze per guidarci, si serve dei fratelli, degli amici, dei consigli. E Lui ci dà dei desideri. Ma queste sono tutte cose non scritte, allora non ci dobbiamo occupare di quelle cose. Noi ci dobbiamo occupare delle cose scritte. Lì deve essere la nostra attenzione, dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, giorno dopo giorno. L'unica nostra attenzione come figli di Dio è quello di fare la sua volontà che Lui ci ha rivelato e che quindi conosciamo, o possiamo conoscere se leggiamo la sua parola e studiamo la sua parola come stiamo facendo stamattina insieme anche. Noi di quello ci dobbiamo occupare 24 ore su 24, perché siamo responsabili di questo, come dici qua. Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre. Quindi vuol dire che io sono responsabile per me, ma anche per i miei figli, se il Signore mi dà dei figli. E queste cose valgono per sempre, le cose rivelate valgono per sempre. Quando Dio ci dà la sua parola, che abbiamo qui documentata per iscritto, vale per sempre. La parola di Dio dura in eterno. Il mondo passerà e con le sue cose, ma la parola di Dio dura in eterno, perché la sua parola, Dio è l'eterno. E quindi noi ci dobbiamo occupare di questo, di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Se era già difficile per Israele mettere in pratica tutte le parole di questa legge, da Genesi a Deuteronomio, e noi abbiamo un compito ancora più grande, fratelli e sorelle, perché adesso abbiamo tutta la Bibbia che parla di Dio, quindi ci dobbiamo occupare di mettere in pratica tutto quello che c'è scritto, quindi di capire quello che vale per me personalmente, che non vale per me, o perché valeva per Israele ma non per la Chiesa. Questo sta tutto nella Bibbia. Quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e leggere e studiare la parola di Dio giorno per giorno, per conoscere la sua volontà rivelata, scritta qui. Qui, lì deve stare la nostra attenzione e non nelle altre cose. E quindi quando noi siamo... Dio non chiede da noi la perfezione, si chiede la perfezione, però sa che non riusciremo mai ad essere perfetti finché abbiamo ancora il nostro vecchio io dentro questo corpo, ma un giorno saremo col Signore e non ci sarà più il vecchio Jonathan, ci sarà soltanto il nuovo Jonathan in Cristo, e quindi non ci sarà più la presenza di peccato. Ma finché sto qui c'è questa lotta interiore, no? Tra il Jonathan nuovo in Cristo, creato in Cristo, e Jonathan vecchio creato in Adamo. Ma un giorno non sarà così, ma per adesso è così. Ma con l'aiuto del Signore noi possiamo imparare a mettere in pratica tutte le parole della Bibbia, e Lui ci aiuta a farlo. Ma quello che guarda il Signore è il cuore, sono le nostre motivazioni, è il nostro desiderio di servirlo e di mettere in pratica la sua parola, non la perfezione. Quando succede che cadiamo e non mettiamo in pratica la sua parola, e capiamo questo, che non abbiamo visto la sua parola, dobbiamo fermarci e dobbiamo confessare al Signore quel peccato e abbandonarlo e ridare la nostra vita a Gesù e andare avanti. E Lui ci perdona sempre in Cristo, Dio Padre, perché Lui è il nostro Padre adesso. E quindi questa deve essere la nostra attenzione. E poi Gesù dice le stesse cose con altre parole nel Nuovo Testamento. Giovanni, capitolo 15, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, al Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 7. Queste parole Gesù le ha rivolte ai suoi discepoli, stava parlando con i suoi discepoli. Ecco gli ultimi discorsi di Gesù, i suoi discorsi di addio, in realtà non addio, ma di arrivederci, ai suoi discepoli, prima di essere arrestato, morire sulla croce per i nostri peccati, risuscitare e poi tornare in cielo per stare col Padre, che poi avrebbe mandato lo Spirito Santo, Dio, lo Spirito Santo a vivere dentro di noi per guidarci attraverso la sua parola. E quindi sono parole molto importanti di Gesù ai suoi discepoli, e quindi sono parole molto importanti per noi, perché adesso siamo discepoli di Gesù se abbiamo creduto in Lui. Se dimorate in me, allora Giovanni 15:7, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. È una promessa pazzesca. Se dimorate in me, dice Gesù, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Come poteva Gesù fare una promessa del genere? Cioè, permetterci di domandare quello che vogliamo e ci sarà fatto, e Lui farà quello che domandiamo. Perché può fare una promessa così ai suoi discepoli? Perché c'è una condizione. Se vogliamo, due condizioni, ma strettamente legate l'una con l'altra. Qual è la prima condizione? Se dimorate in me. Cosa vuol dire dimorare in Gesù? Vuol dire confidare in Lui, dipendere da Lui, stare sempre in Lui. E questo comprende la preghiera, che poi è la massima espressione di fede, quando preghiamo Dio, quando parliamo con Lui. Quindi possiamo dire in sostanza che dimorare in Gesù, vivere in Lui, camminare con Lui, dipendere da Lui, affidarci a Lui, è la fede. Quando confidiamo in Lui, quando ci abbandoniamo a Lui, questo è dimorare in Gesù. Credere in Lui, con tutto il nostro cuore e quindi con tutta la nostra vita, abbandonarci a Lui proprio, nelle sue braccia, come un bambino neonato che dipende totalmente dalla mamma per vivere, per mangiare, per riscaldarsi, per andare avanti. Quindi c'è questa condizione: se dimorate in me, e la seconda condizione strettamente legata alla prima condizione, e se le mie parole dimorano in voi. E come fanno le parole di Gesù a dimorare in noi? Le parole di Gesù come fanno a vivere nel nostro cuore, nella nostra vita? Quando obbediamo alla sua parola, quando la mettiamo in pratica, allora la sua parola vive in noi. Ma stiamo parlando della sua parola, e quindi in generale tutta la Bibbia, perché Gesù, quando è venuto, ha confermato l'Antico Testamento che fosse veramente parola di Dio, e poi ha dato la sua parola, che erano le ultime parole di Dio per la Chiesa. E adesso aspettiamo, come dice Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, il ritorno di Gesù. Ecco perché è un arrivederci, non un addio, perché Gesù ritornerà per prenderci con sé per l'eternità, se non saremo morti prima fisicamente. Ma quelli che saranno morti prima che Lui ritorni saranno risuscitati e riceveranno un nuovo corpo per stare con Gesù per l'eternità. E noi che saremo ancora viventi saremo trasformati, avremo un nuovo corpo e incontreremo Gesù e saremo con Lui per l'eternità. Questa è la nostra speranza, che per noi vuol dire certezza, perché Gesù è fedele, che possiamo essere sicuri che Gesù farà quello che dice, perché aveva detto ai discepoli: mi arresteranno, mi condanneranno a morte, mi crocifiggeranno, ma io il terzo giorno risusciterò. E Gesù il terzo giorno è risuscitato dai morti. Quindi possiamo avere una fiducia cieca nella sua parola, nelle sue promesse. Allora, come fa Gesù a darci quello che vogliamo, a farci quello che vogliamo, no? Come dice qui alla fine: domandate quello che volete, vi sarà fatto. Perché se io sto dimorando in Gesù, quindi confidando in Lui, dipendendo da Lui, abbandonandomi a Lui, credendo in Lui, e se la sua parola sta dimorando in me, cioè io sto mettendo in pratica la sua parola, ripeto, non parla qui della perfezione, perché cadremo. Ma quando cadiamo, se siamo sinceri, confesseremo il nostro peccato, lo abbandoneremo e ritorneremo al Signore Gesù per continuare a vivere per Lui, col suo aiuto, con l'aiuto dello Spirito Santo in noi, con l'aiuto dei fratelli, della Chiesa, questa famiglia spirituale che abbiamo. E allora, se io sono teso a fare queste cose, che succede nella mia vita? Succede che io comincio ad avere la mente di Cristo, la mente di Gesù, i valori di Gesù, i desideri di Gesù, la volontà di Gesù, perché sono in sintonia con Lui, perché dipendo da Lui e sto obbedendo alla Sua parola. E quindi il mio cuore diventa il cuore di Gesù, la mia mente diventa la mente di Gesù, e quindi io chiederò, domanderò al Signore quello che Lui comunque vuole. Quindi anche qui possiamo dire che la nostra attenzione non deve essere su le cose che vogliamo, possiamo chiederle nella preghiera, questo sì, ma poi possiamo fare quello che crediamo giusto, che vogliamo fare, e sapendo che il Signore ci benedirà, perché la nostra attenzione in realtà è in quello che Dio ci ha rivelato, le parole di Gesù: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, si state mettendo in pratica le parole di Gesù, e questa è l'attenzione della vostra vita. Le cose non scritte, Gesù vi guiderà, vi darà i desideri giusti, vi metterà a posto le circostanze, si servirà delle persone, e quello è tutto quello che Dio fa dietro le quinte per guidarci e proteggerci, è responsabilità sua, e sappiamo che farà sempre il meglio per noi, permetterà sempre il meglio, perché Lui ci ama così tanto che ha dato la sua vita per noi. Io vorrei ancora darvi un esempio prima di concludere questa riflessione stamattina: la testimonianza di Davide, il re Davide che è venuto dopo. Adesso andiamo in 2 Samuele, secondo libro di Samuele, capitolo 7. Di come Dio agisce nella vita di chi è teso a Lui, di chi dimora in Lui e che permette che la parola di Dio dimora in se stesso. Allora, 2 Samuele 7:1, e leggo da qui in poi: quando il re si fu stabilito nel suo palazzo e l'Eterno gli ebbe dato riposo, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, disse al profeta Natan, vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda. Natan rispose al re: va, fa tutto quello che hai in mente di fare. In originale più forte: va, fa tutto quello che hai in cuore di fare. C'è quello che vuoi fare, perché l'Eterno è con te. Questo gli dice il profeta: fai quello che hai in cuore di fare, vai tranquillo, perché l'Eterno è con te. E poi c'è il versetto 4: ma quella stessa notte la parola dell'Eterno fu rivolta a Natan in questo modo, al profeta: va e di al mio servo Davide, così dice l'Eterno, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino a oggi. Ho viaggiato sotto una tenda, in un tabernacolo. Dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, perché non mi costruite una casa di cedro? Ora dunque parlerai così al mio servo Davide. Così dice l'Eterno degli eserciti: io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici, io renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra, darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato e i malvagi non lo opprimano come prima, come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. E ti darò riposo, liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più, l'Eterno ti annuncia questo: sarà Lui che fonderà una casa. Cioè l'Eterno. Davide voleva, nella sua semplicità e nel suo amore per Dio, e nella sua consacrazione a Dio, nella sua sincerità di voler fare un gesto per glorificare Dio, ha detto: non è giusto che io abiti un palazzo di cedro mentre l'arca dell'Eterno sta in una tenda. Allora voglio fare una casa per l'Eterno, un tempio. E come gli risponde Dio però? Gli risponde: non sei tu che farai una casa per me, ma io farò una casa per te. E questo poi lo dice nel versetto 12. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò il trono dopo di te, la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli, questo figlio che uscirà da te, egli costruirà una casa al mio nome, e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Ancora il versetto 16. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre, Dio dice a Davide attraverso il profeta. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E Davide capisce questa profezia, lo dice nel versetto 19 e tutto il resto che non abbiamo tempo di leggere, ma leggiamo il versetto 19. Davide adesso sta pregando Dio, sta parlando con lui, ringraziandolo per questo che Dio ha detto. Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore eterno. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Quindi Davide aveva già capito che quando parlava del fatto che il suo regno sarebbe stato stabile per sempre, si stava riferendo a Gesù Cristo. Sì, perché Cristo non è il nome di Gesù, è un titolo, vuol dire unto, perché i re erano unti. E Gesù sarebbe stato il re del re, il Signore del Signore. E lui sarebbe venuto e avrebbe regnato con un regno eterno, che non finirebbe mai più. Ma Gesù come uomo era figlio di Davide, era discendente di Davide. E Davide aveva capito questa promessa, questa profezia del Cristo che doveva venire. Ma il punto che voglio fare qui è un altro. E che Davide voleva fare una casa per l'Eterno. E il profeta Natan gli ha detto, fai quello che hai ancora di fare, l'Eterno è con te. Ma quella notte, cosa fa Dio? Siccome in realtà non era la volontà di Dio che Davide costruisse quella casa per lui, il Tempio, ma la volontà di Dio che lo facesse suo figlio, Salomone. Ma allora Dio interviene. Interviene e fa quello che lui fa sempre, perché le cose non scritte, le cose nascoste, le cose occulte appartengono a lui. Davide non sapeva che Dio, la sua volontà era che Salomone, suo figlio, costruisse dopo un tempio per Dio, una casa all'Eterno. Però siccome Davide aveva un cuore sincero e stava camminando col Signore, era atteso a lui, e voleva fare questa casa per il Signore, non per se stesso. Stava vivendo per il Signore e voleva glorificare il Signore in quel momento, come sapeva fare lui. Però il Signore, e questo era giusto, perché Davide in quel momento stava facendo quello che Dio gli aveva rivelato. Però Dio rivela a Davide attraverso il profeta Natan la sua volontà. E quindi vedete come Dio si prende cura di Davide quando vuole fare qualcosa che Dio non vuole. Ci pensa Dio a guidare. E così è nella nostra vita. Noi non aspettiamo delle rivelazioni da Dio attraverso i profeti in questo momento della Chiesa, perché abbiamo già tutta la Bibbia, stiamo aspettando la rivelazione di Gesù Cristo, cioè che Lui venga in carne ed ossa, come parola vivente, Dio incarnato, per prenderci con sé per l'eternità, e poi stabilirà il suo regno, e noi regneremo con lui. Quindi non stiamo aspettando altre rivelazioni, abbiamo tutto quello che serve. Il nostro compito è di vivere quello che c'è scritto qui, e il resto è nelle mani del Signore, e lasciamo che Lui ci guidi, perché facciamo la sua volontà, perché Lui intervenga nelle nostre vite, nelle vite delle persone intorno a noi, nelle circostanze. Lui orchestra tutto dietro le quinte perché facciamo la sua volontà che non è scritta. Noi però dobbiamo essere tesi a fare la sua volontà, le cose che sono scritte. Perché se invece rifiutiamo di fare quello che Dio ha scritto e che conosciamo, rischiamo di trovarci in brutte acque, in alto mare, nei guai, perché allora non abbiamo la garanzia che il Signore intervenga per farci capire le cose non rivelate o guidarci nelle cose non rivelate. Quindi che questo sia il desiderio del nostro cuore.